Punto 3 all'ordine del giorno. SIGSMA 2012, piano della ricostruzione. Illustri il provvedimento, il sindaco e successivamente responsabile del settore, l'architetto Bettio. Prego, signor sindaco.
Grazie. Dicevamo in precedenza che il motivo per cui abbiamo convocato questo consiglio comunale in una seduta alla fine del mese di luglio, quindi sono con qualche rischio di incappare nelle prime vacanze dei consiglieri, della macchina comunale, eccetera, è stato per la volontà di riuscire a concludere questo percorso dell'approvazione del piano della ricostruzione al primo momento utile, e quindi per mettere nelle condizioni i cittadini, le famiglie e le imprese che si devono intorno a questo attivare e poter svolgere le proprie attività e vedere adempiute le proprie richieste ed esigenze, di potersi trovare nelle condizioni di poterlo fare senza che ci siano altri ostacoli per parte nostra. Il piano della ricostruzione era già passato in questo consiglio comunale nell'ultimo, credo, consiglio utile alla fine di aprile scorso per la sua adozione. Richiedeva chiaramente tutti i tempi necessari perché potessero essere presentate delle osservazioni, potesse essere integrato, adeguato e approvato in via definitiva, ed è quello che andiamo a fare stasera. Io nel merito lascio la parola poi all'architetto Bettio per la sua presentazione, perché insomma vorrei che ve lo raccontasse definitivamente, ma ci terrei a spendere solo due parole. Una di ringraziamento sentito all'architetto Bettio, ma a tutta la struttura comunale che si è adoperata anche in un momento complicato come quello del passaggio elettorale, in cui era senza riferimenti, di correre il più possibile per poter darci la possibilità stasera di approvare entro le vacanze, così come avevo richiesto in tutti, come dire, con il massimo dell'energia appena eletto, questo provvedimento. E quindi per poter consentire, come dicevo prima, alle famiglie e alle imprese da domattina di poter fare quello che va fatto. È stato uno sforzo non indifferente, perché non è il primo piano della ricostruzione che viene approvato nella nostra provincia, nella nostra regione, ma non è nemmeno tra gli ultimi, anzi è tra i primi che vede concludere il suo iter in modo favorevole, positivo e completo. Il secondo l'avrei voluto fare, ma lo faccio lo stesso, insomma, diciamo, senza, così come dire, proviamo a stemperare un po' anche qualche potenziale polemica. Tutti i consiglieri che ci hanno consentito, insomma, così credo che sia il nostro intendimento comune, di forzare la mano, di provare a forzare un iter che ci permettesse stasera di arrivare a questa approvazione, nonostante, come dire, se avessimo dovuto ottemperare a tutti i passaggi in via ordinaria, probabilmente non saremmo riusciti a concluderlo entro il mese di luglio, e quindi in agosto sarebbe stato complesso raggiungere poi il numero legale per poter approvare questi atti. Noi solo ve lo dico perché solo stamattina abbiamo avuto dal CUR in regione la definitiva approvazione, il definitivo via libera su questo provvedimento. Quindi diciamo così che dalle 10:30 di stamattina approvarlo stasera alle 8:30 credo che sia un tempo piuttosto rapido, e io credo che i cittadini e le imprese chiedono alle amministrazioni pubbliche di essere rapidi nel poter rispondere alle esigenze che vengono poste, laddove è possibile. Quindi prima di stamattina alle 10:30 non era possibile farlo, arrivarci stasera credo che sia una risposta positiva che tutto questo Consiglio Comunale, non voglio davvero, come dire, sottolineare delle potenziali divisioni, si deve intestare come sforzo di flessibilità e di agilità e di velocità nel rispondere alle esigenze che i cittadini giustamente pongono. In questo piano, ed è l'ultima cosa che dico, sostanzialmente si delineano due ambiti, e sono tutte le modificazioni, i cambiamenti, le trasformazioni urbane che il nostro territorio ha subito in seguito al sisma del 2012. E ha subito particolarmente due tipi di trasformazioni, una legata agli edifici pubblici. Sapete che Soliera è un po' ai margini del cratere, non è certamente l'epicentro, non è il territorio che ha sofferto maggiormente dei danni del sisma, altri purtroppo vicino a noi hanno avuto danneggiamenti ben superiori, soprattutto sull'edilizia privata, ma per quanto riguarda le strutture pubbliche i danni sono stati molto rilevanti. E quindi è stata operata anche una trasformazione, che è quella dell'area delle nuove scuole, che viene descritta e inclusa, insomma, adottata urbanisticamente all'interno di questo piano. Per il resto, l'altra voce principale riguarda invece un'altra trasformazione urbanistica, che riguarda l'altra categoria di edifici particolarmente colpiti, che è quelli che si tratta di quelli, diciamo così, storici, rurali, che per le loro caratteristiche hanno subito più danni da parte del sisma e che necessitavano di un intervento normativo che permettesse di favorire le potenzialità della ricostruzione, quindi di incrociare un elemento contingente come quello del sisma con anche delle esigenze di trasformazione storica, quindi poter dare il via alle opere che servono a recuperare quei fabbricati in una maniera differente da quello che sarebbe potuto accadere se il sisma non fosse intervenuto. Io mi fermo qui e lascio la parola all'architetto Bettio.
Grazie. Sindaco, prego, architetto.
Buonasera a tutti. Anch'io mi vorrei unire ringraziando i miei colleghi, in particolare l'architetto Manzini, che con me ha firmato questo documento e che è stata, diciamo, il motore nella progettualità, ma non voglio con questo togliere agli altri, voglio solo aggiungere. Altra cosa che vorrei sottolineare è ringraziare anche Corrado Zironi, che ha seguito la cartografia, quindi di fatto non è solo fatto di normativa, di relazione come vi illustro, ma è fatto anche di cartografia, che anche questa è stata fatta internamente. Io ho pensato così, di illustrarvi senza tediarvi troppo i contenuti del piano della ricostruzione, ma giusto per darvi gli elementi. Poi io direi, vi faccio vedere, vi leggo il documento del CUR, quello che ha chiesto oggi di poter integrare, e poi lascio a voi la possibilità di farmi delle domande qualora dalla presentazione in commissione fossero sorti dei dubbi, magari a cui io posso dare una risposta. E io inizierei. Allora, il piano della ricostruzione è un documento che nasce da una legge speciale, che è la legge regionale 16, che ha consentito di creare questo strumento, che è uno strumento straordinario, uno strumento che poche volte, cioè è la prima volta in Emilia-Romagna, uno strumento che modifica contemporaneamente tre strumenti: modifica il piano della strutturale comunale, modifica il piano operativo comunale e modifica il regolamento urbanistico edilizio. Sono i tre strumenti che regolano la pianificazione in Emilia-Romagna, possono essere modificati da un unico strumento, ma poi questo strumento così potente deve rientrare all'interno dei contenuti del piano strutturale comunale, del piano operativo comunale, del regolamento urbanistico edilizio. Cioè, in sostanza, i contenuti verranno reinseriti negli strumenti come sono. Vi dico un po' i documenti che avete potuto vedere in amministrazione trasparente. Il piano della ricostruzione si compone di una relazione illustrativa, di un quadro conoscitivo, di una valutazione ambientale e territoriale, delle tavole di analisi che del relativo danneggiamento dei fabbricati, delle norme di attuazione, delle schede di analisi e indirizzo alle varianti, quindi singolarmente c'è ogni scheda per ogni fabbricato, uno studio geologico, geotecnico e sismico e delle linee guida per la tutela del paesaggio rurale. Questo in realtà è quello che invece ha prodotto la Regione e che noi abbiamo acquisito come nostre. Sono comunque linee guida, non sono prescrittive, sono solo di indirizzo. Che cosa può prevedere, come vi dicevo prima, il piano della ricostruzione? Il piano della ricostruzione può prevedere sia modifiche cartografiche che modifiche normative. Quali sono i due filoni che ha modificato questo piano della ricostruzione, che ha preso in considerazione? Il primo filone riguarda gli interventi nel territorio urbanizzabile, quello che si diceva prima. Vado a farvelo vedere immediatamente. Questo, che era il comparto C28, questa è via Caduti di Nasseria, questa è la scuola elementare, questa è la palestra 100 passi e qui non è disegnata, ma c'è l'altra scuola media. praticamente era un comparto che precedentemente era tutto residenziale. Avendo inserito le nostre funzioni pubbliche, questa parte non ha più ragione d'essere la residenzialità, ma si è tenuto conto dello stato di come siamo arrivati adesso. Quindi abbiamo inserito lì dentro le funzioni pubbliche che sono state realizzate. Contemporaneamente è stato ridotto il comparto per quelle che sono ancora norme, l'attuazione fisiologica di quel comparto, molto probabilmente quasi completamente costruito, ma manca ancora alcuni lotti, e quindi è necessario mantenere, dare diciamo legittimità a questo comparto per dare autonomia. Contemporaneamente, e come è stato illustrato in commissione, il proprietario di questo appezzamento che è stato espropriato abbiamo previsto attraverso un accordo con il privato, un articolo 18, quello che noi chiamiamo articolo 18, che è l'articolo 18 della legge regionale 20, consente di stipulare degli accordi con i privati qualora l'amministrazione intenda acquisire per pubblica utilità, per interesse, una contropartita equivalente a quello che ritiene di dare. E l'idea era quella di realizzare, visto che l'asse delle scuole si è sbilanciato nella zona della via Serrasina, di realizzare una congrua area verde, cioè poter acquisire gratuitamente, senza dover utilizzare il meccanismo dell'esproprio, che sappiamo tutti è abbastanza complicato e complesso e sempre non soddisfa il privato, realizzare qui, acquisire gratuitamente del verde e contemporaneamente concedere una capacità edificatoria notevolmente inferiore a quella che aveva precedentemente. Quindi l'accordo che vedete nelle norme, che è stato allegato, ha consentito di acquisire 26.000 metri quadri di verde e cedere 11.000 metri quadri di superficie. Non è tutta costruita, nel senso il signor Taschini poteva costruire 3.100 metri quadri, ne costruirà solamente 2.700, comunque sempre una quota congrua, abbiamo ritenuto sinallegamaticamente, cioè congrua a quello che è stato, che ha ceduto. L'altro filone riguarda la revisione della disciplina della tutela, cioè i fabbricati soprattutto in zona agricola, ma non solo in zona agricola, alcuni fabbricati che sono meritevoli, che sono stati ritenuti o che sono ancora ritenuti meritevoli di pregio, hanno una classificazione tale che non consente la ristrutturazione, che non consente la demolizione e ricostruzione, perché sono necessariamente oggetto di restauro, cioè rimangono all'interno di categorie di intervento che riguarda o la ristrutturazione o il restauro e risanamento conservativo. Cioè in sostanza un bene non può essere demolito e ricostruito, anche se fedelmente. Attraverso però il terremoto, il sisma può avere indebolito talmente tanto le strutture, anche se nell'aspetto uno lo vede non completamente crollato, può aver indebolito talmente tanto la cosa che qualora un tecnico dichiari che quel fabbricato non lo può ripristinare se non funzionalmente e strutturalmente, se non attraverso la totale demolizione, questo ha portato che di conseguenza ci sarebbe stata un'incongruenza, avremmo avuto un vincolo di un fabbricato che avremmo ricostruito completamente, cioè di un nuovo fabbricato. Pertanto la legge regionale ha consentito di eliminare il vincolo nei casi in cui siamo di fronte a un fabbricato danneggiato, fortemente danneggiato, e che ci sia una dichiarazione da parte del privato e del tecnico che dichiari che quel fabbricato non può essere ripristinato se non attraverso totale demolizione e ricostruzione, quindi eliminazione del vincolo. È un caso, ne ho preso uno. A questo punto si apre una strada, cioè in sostanza il fabbricato che può essere demolito e ricostruito può essere a molteplici possibilità. La legge regionale dice Qualora non vi sia necessità di spostare il fabbricato, non ci sia l'obbligo, non ci siano impedimenti, l'intervento può essere ricostruito anche fedelmente, cioè in sostanza lo ricostruisco esattamente lì dov'era e com'era, con alcuni aggiustamenti lo posso ricostruire. In questo caso le norme hanno stabilito come poter intervenire. In questi casi, se il fabbricato sostanzialmente non subisce notevoli modifiche, non è necessario fare un passaggio in commissione qualità, è possibile presentare direttamente una SCIA per poter ricostruire quel fabbricato, perché siamo nell'ambito della ristrutturazione. Ma c'è anche altre possibilità, la ricostruzione, cioè interventi di demolizione e ricostruzione mantenendo inalterata la quantità del volume, ma modifica la sagoma dell'edificio preesistente, cioè io in sostanza avevo un fabbricato fatto in un certo modo, lo ricostruisco un po' diverso. Anche in questi casi qui, qualora questo è più, diciamo, era difficile stabilire una norma, è più a discrezione di quanto stiamo alterando o ritrasformando il fabbricato, ma in questi casi è possibile comunque intervenire attraverso SCIA e valutare solo in alcuni casi se deve essere fatto un passaggio in commissione qualità. Terza ipotesi, l'intervento di riduzione. La legge regionale 16 ha consentito, cosa che è diciamo un po' diverso, nel senso ha consentito di intervenire riedificando il fabbricato ma riducendo il volume, la sagoma, quindi la forma, la dimensione del fabbricato. Un fabbricato magari di due piani e un sottotetto potrebbe essere ricostruito un fabbricato con semplicemente due piani, il sottotetto viene adagiato, diciamo, direttamente al secondo piano, cambia un po' la forma. In questi casi qui non cambia sostanzialmente l'aspetto, però cambia, e quindi in questi casi abbiamo stabilito che è necessario fare un passaggio in commissione qualità, perché cambia la sagoma e la volumetria. Abbiamo anche previsto, qualora il cittadino ritenga di mantenere a sé la possibilità di costruire la quota che non costruisce, cioè la legge regionale dice che il cittadino che non ricostruisce il 100% di quello che aveva precedentemente può tenerlo per 10 anni. Allora noi abbiamo trovato uno strumento che è nella norma, nella legge regionale, che si chiama permesso di costruire convenzionato, dove il cittadino che decide di costruire l'80% e tenersi il 20% stabilire quando, entro e in che modalità potrà costruire quel 20% residuo. Ultima diciamo tipologia di intervento è la delocalizzazione, cosa che è abbastanza, diciamo, impattante, cioè l'aspetto della nostra campagna, oltre a essere importante il fabbricato, è anche la posizione del fabbricato. Se pensiamo che alcuni fabbricati permangono da decine, da secoli, pensare di vederli in altre posizioni, in altri contesti e fluttuare all'interno del nostro territorio, beh, vuol dire in qualche modo cambiare l'assetto paesaggistico della campagna. Allora, in questi casi qui, cioè in casi di delocalizzazione, è comunque consentita la delocalizzazione. In caso di edifici volumi crollati o demoliti a seguito del sisma, su alto sedime rispetto a quello originario. In questi casi qui, diciamo, la regione, e dopo vi farò vedere, il CUR ha chiesto una precisazione, cioè noi abbiamo detto è possibile delocalizzare fabbricati che non abbiano funzioni abitative, ma solo funzioni agricole, di un imprenditore agricolo che decide di costruire, di demolire un fabbricato in un certo punto e ricostruirlo verso il proprio centro aziendale per favorire la possibilità di ristrutturare e quindi di utilizzarle maggiormente le proprie strutture. Anche in questo caso abbiamo stabilito, come in quello precedente, le modalità di attuazione. Anche in questi casi è necessario il passaggio in commissione qualità architettonica e paesaggio, e anche in questo caso è necessario un permesso di costruire convenzionato per regolare le modalità. Mi fermo a questo punto. Come vi dicevo l'altra volta, Il CUR oggi, precisamente a mezzogiorno e un quarto, ha stabilito che il Comune ha sostanzialmente recepito i contenuti tecnici delle osservazioni sviluppate dagli enti nella seduta del 5 giugno, però chiede degli ulteriori perfezionamenti. In particolare chiede di integrare le norme all'articolo 4,4, cioè dicendo, e vi leggo nel particolare, vanno verificate alla luce di quanto stabilito dalla legge 16 e dalla legge regionale 15, in particolare quelle relative al rispetto della sagoma e dei volumi, rispetto del sedime originario. In merito alla possibilità di costruire edifici danneggiati dal sisma non vincolati dalla pianificazione, si ritiene che un fabbricato possa essere ricostruito in modifica di sagoma e volume, discostandosi parzialmente dal sedime originario, mantenendo con questo tuttavia almeno una parte del sedime ricostruito. Provo a spiegare. Come vi dicevo l'altra volta, il fabbricato può essere, prendiamo un esempio, un fabbricato che sta all'interno della fascia di rispetto stradale, può essere demolito e può essere ricostruito al di là delle fasce di rispetto stradale. Proviamo a fare un secondo ipotesi. Chi è un fabbricato in fascia stradale, di rispetto stradale, ma che vorrebbe spostarsi al di là della fascia di rispetto stradale, ma al di là della fascia di rispetto stradale non è di sua proprietà, ma il fabbricato è nel confine, proprio ai limiti del ciglio stradale, quindi in una condizione anche di non sicurezza. Allora si troverà la regione, in questo ci ha dato una strada alternativa, cioè ha detto in teoria le strade sarebbero due: o rimane lì o si sposta al di là delle fasce. In questi casi, quando non c'è la possibilità, perché economicamente io non posso andare nel terreno di qualcun altro, posso comunque migliorare la mia condizione, allontanarmi dalla strada e stare, diciamo, purché io rimanga con un punto del sedime del nuovo fabbricato sopra a un punto del sedime originario. Cioè io posso, diciamo, fluttuare con il nuovo fabbricato nel perimetro di quello esistente. Ecco, in questo caso qua, questa è stata l'integrazione che la Regione ha voluto sottolineare. L'altro punto che la Regione ha voluto aggiungere è questo, che sarà necessario, questo è un pleonastico, però per me era già scontato, ma ha voluto sottolineare, sarà necessario assicurare il coordinamento dello strumento con la strumentazione comunale, con particolare attenzione al rapporto con la normativa, espressamente il compiuto recepimento degli elaborati tecnici, cartografie e norme degli strumenti urbanistici e regolamenti del Comune, con particolare riferimento alla variante 2013 al PSC adottato con delibera del Consiglio Comunale del 2014 e variante ARUE POC, sempre variante 2013. In sostanza quello che vi dicevo prima, la Regione chiede che vengano, visto che abbiamo in corso un'approvazione di una variante urbanistica, che queste vengano recepite nei prossimi passaggi in Consiglio Comunale. Io ho concluso.
Grazie, architetto Bettio.
Grazie Presidente. Allora vorrei far notare una cosa di cui abbiamo discusso anche in Commissione. Il fatto che questo piano della ricostruzione comprenda, come ha detto giustamente l'architetto Bettio, trasformazioni che riguardano sia il pubblico che i privati. E per quel che riguarda il piano della ricostruzione sui privati, per i privati, riteniamo che tutto sommato il piano della ricostruzione a cui siamo arrivati sia un ottimo lavoro e che sia comunque un favorevole per i cittadini che devono andare a ricostruire, anche se penso comunque che sia stato un lavoro troppo lungo, nel senso che non oso pensare in quale anno avremmo approvato questo piano se anziché avere 20 case da studiare ne avessimo avute 40, 50, 60, insomma. Mi sembra che siamo arrivati un pochino lunghi su questa cosa. Volevo inoltre sottolineare il fatto invece, per quel che riguarda la costruzione della scuola, che quando l'architetto Bettio dice che abbiamo fatto un accordo con i privati che ci ha permesso di acquisire gratuitamente un terreno, gratuitamente per il comune, ma sappiamo benissimo che i 400 metri di non edificabilità di Taschini, cioè lui avrebbe potuto costruire 3.100 metri, ne costruisce 2.700 metri, sono stati monetizzati e pagati dalla regione con un importo di 517 o 570 mila euro. Quindi dire che abbiamo acquisito gratuitamente mi sembra veramente una forzatura, perché anche se non li abbiamo pagati noi come comune, comunque la regione utilizza sempre dei soldi che sono andati lì e non sono andati da altre parti, magari verso interventi che avrebbero avuto una urgenza diversa. Noi siamo sempre stati del parere che le scuole avrebbero di Soliera, sono 20 anni che lo diciamo, che le minoranze lo dicono, dovevano essere ricostruite, cioè formare un unico polo, avremmo avuto l'occasione di costruire queste scuole di fianco alle scuole medie attuali, Sassi, dove oltretutto abbiamo un terreno di proprietà del comune, invece abbiamo voluto fare tutto questo giro, questo accordo con un privato e devo dire che tutto possiamo dire fuorché che abbiamo acquisito gratuitamente questo terreno, perché non l'ha pagato il comune ma l'ha comunque pagato la regione con i soldi dei cittadini. Abbiamo perso l'occasione di ricompattare le scuole in un unico polo, abbiamo fatto le scuole a ridosso delle case, la palestra a ridosso delle case che sono dietro praticamente alle nostre scuole, e abbiamo trasformato quello che doveva essere un nuovo quartiere completamente residenziale in un quartiere misto, per cui penso che la soluzione approvata, seppur in tutta urgenza, come ha detto il sindaco Schena, che ha dovuto approvare questa cosa in 24 ore, avrebbe dovuto essere comunque una scelta più ponderata. Quindi per quel che riguarda la costruzione della scuola, noi siamo in quella posizione della palestra, in quella posizione noi siamo assolutamente contrari. Inoltre, inoltre volevo dire, adesso non mi ricordo più, scusate un attimo ma mi sono distratta, sì, che la scuola lì non l'avremmo fatta e che poi questo piano della ricostruzione avrebbe dovuto essere condiviso, mentre invece secondo me di condivisione non ce n'è stata assolutamente. Le minoranze, come dice giustamente il sindaco Solomita, giustamente non sono mai state informate di dove venivano costruite le scuole, di dove venivano costruite la palestra. I cittadini non sono stati informati che gli facevano una palestra davanti a casa quando l'hanno vista crescere, per cui penso che di tutto si possa parlare fuorché di condivisione di questo piano della ricostruzione. Grazie.
Grazie consigliere Zironi. Consigliere Lupi, prego.
Ma io, consigliere Lodi mi ha un po' rubato l'intervento, in quanto Zironi in Lodi. Nel senso, questi passaggi, scusate, ma io mi ricordo già 10 anni fa noi proponevamo appunto una ristrutturazione scolastica e ci è sempre stato detto che le scuole andavano bene così, che quella era la loro logistica e che non c'erano problemi. Tra virgolette dico purtroppo un sisma le ha rese inagibili, però si vede che in 2 anni si è riusciti a dislocarle, quindi io dico che la vostra amministrazione, ma quella precedente, non è stata sicuramente lungimirante da questo aspetto. E quando non si è lungimirante e si affretta, giustamente come dice Loschi, tante volte si possono fare delle scelte anche sbagliate. Non entro nell'ambito tecnico della posizione. Sicuramente se ci avessimo guardato prima insieme, ecco, affiancarle alle scuole medie in quella zona lì, vicino alla zona sportiva, a nostro avviso era la cosa migliore. In più avvallo quello che ha detto la consigliera Zeroni. L'architetto Bettio ha detto con lo scambio di terreni, io guardando così ci sono 500 e rotti mila euro in ballo che si è intascato il privato, molti pochi, non tocca a me dirlo, però ci sono andati 570 mila euro, va rimarcato questo, con vario terreno comunale che noi avevamo a disposizione. Un'altra cosa che volevo chiedere però, andando avanti, lei ha detto che la ricostruzione della casa dietro un certificato di un tecnico si può ricostruire totalmente. Il tecnico è ingaggiato dal privato oppure è in collaborazione col nostro, con lei, diciamo, ecco, o basta solamente la dichiarazione del geometro o dell'ingegnere del privato? Primo. Secondo, non hanno nominato il discorso della zona. Adesso forse io non sono un tecnico, però abbiamo visto che ci sono state zone dove sono avvenuti più danni che altre. Ecco, allora ritornare a fare, forse sto dicendo una fesseria, però vorrei ritornare a fare abitazioni nella stessa zona, sullo stesso terreno che in quel momento lì ha distrutto una casa, io dico parliamone. Ecco, poi magari non è vero, è tutto a posto, è venuto giù, era stato costruito in malo modo, però guardare anche le zone dove vengono ricostruite le abitazioni, perché sennò ci si ricasca dentro pur rifacendole. E chi rifà la casa nuova o la mette a posto è soggetto ai vincoli dell'antisismica? Non ho sentito il passaggio. Grazie.
Grazie consigliere Luppi. Consigliere Bonora, prego.
Grazie presidente. Allora, anche noi ripetiamo cose che ha già detto la consigliera Zironi e il consigliere Luppi. Noi siamo un po' interdetti su questa votazione per inserirla nello stesso piano, nello stesso tipo di votazione, la zona Taschini e il piano della ricostruzione. È una situazione che ci siamo andati un po' a guardare, nasce da tempo addietro, quanto abbiamo visto il terreno del signor Taschini, si parla già dal 2008, è figlia di anni di questa cosa qua, poi ovviamente c'è stato in mezzo il terremoto e tutto quello che è successo. Noi avremmo preferito tenerle separate le due cose, perché ovviamente approviamo tutto il lavoro fatto, ai complimenti all'architetto che, se non vado errato, avete fatto tutto da solo senza aver richiesto consulenze esterne, quindi i complimenti sono d'obbligo. La nostra perplessità è dovuta al fatto appunto di votare insieme questa cosa, per le motivazioni che hanno detto anche i consiglieri prima. E il sisma del 2012 ci ha costretto a prendere delle decisioni anche affrettate, come è stato detto. Noi come Movimento 5 Stelle non possiamo approvare un piano di ricostruzione e consumo di territorio quando magari si poteva sfruttare delle soluzioni diverse. Questa è una cosa che è già stata valutata, il Consiglio ha già fatto diverse sedute, votate e approvate. La nostra è solo una considerazione che possiamo fare. Mi chiedo perché non abbiamo pensato di usare del territorio di proprietà comunale, come è già stato detto da altri colleghi. Magari avremmo potuto mantenere e ampliare il contesto del polo studentesco attuale, agevolando i servizi, le strutture, il PD-Bus e il PD-Bus vicino, tutto in un unico posto. Invece adesso abbiamo due cose separate e andremo a parlare in futuro di queste idee che vogliamo portare avanti. Avremmo potuto agevolare appunto i servizi e sfruttare meglio l'area di accoglienza che è nella zona delle scuole. Mi chiedo se non avevamo un terreno di proprietà comunale invece di andare a espropriare e far pagare ai contribuenti un terreno appena privatizzato. Forse mi sbaglio, ma perché non abbiamo requisito una parola grossa, comunque utilizzato il terreno agricolo intestato al Taschini, quello che era di fronte. e come ha detto Lazzironi e Luppi, il signor Taschino per il proprio, il proprio terreno notificabile ha ottenuto 570.000 euro. Il fatto di avercelo ceduto non è che ce l'ha ceduto, c'era l'emergenza del terremoto, va bene, ma lui non è una gratuità. Per questi motivi che abbiamo appena detto, approvando il piano di ricostruzione, facendo i complimenti, non approviamo il fatto di votarlo insieme. Grazie.
Grazie consigliere Bonora. Prego consigliere Luppi.
Vengo dietro a quello che ha detto il consigliere Bonora e non me ne abbia l'architetto Bettio. Ha fatto i complimenti all'architetto e io condivido con lui, però sul fatto dei tempi non mi trovo perfettamente d'accordo. Cioè, sono passati più di 2 anni dal nostro evento. Se fosse... Quanto? Più di 2 anni. Io mi metto nei panni di queste persone che hanno queste abitazioni dove sono stati bloccati per 2 anni, non dico fuori casa o così, ma non potendolo utilizzare, con decreti, leggi, normative, non so quante ne sono cambiate, l'architetto lo sa meglio di me sicuramente. Un giorno si diceva una cosa, un giorno si diceva un'altra. Non sto dando la colpa né a lei né alla nostra amministrazione, perché in questo caso non c'entra. Però dalla regione sicuramente non c'è stato un aiuto, non c'è stata una velocità, non c'è stata una vicinanza ai cittadini che erano in difficoltà. Chi era partito con dei lavori si è dovuto fermare, tornato indietro, avanti indietro. Oggi, a distanza di 2 anni, diciamo facciamo un piano di ristrutturazione buono. Può darsi, ma sono passati 2 anni, questo è da ricordare. 2 anni che persone sono rimaste fuori casa non sapendo il loro futuro.
Grazie consigliere Luppi. Qualcun altro chiede la parola? Consigliere Lodi, prego.
Sì, dunque io ho sollecitato il piano della ricostruzione più volte in questo consiglio comunale. Calcoliamo che noi avevamo la possibilità di farlo entro e non oltre il 31 di dicembre del 2013 e noi ne abbiamo parlato in marzo del 2014, perché nel frattempo c'è stata una proroga, no? E quindi il fatto dei tempi non è di poco conto, perché c'era un termine e noi siamo stati capaci di scivolare oltre quel termine. E stiamo parlando di circa 20 edifici. Questo è importante che ce lo ricordiamo, perché non è il comune di Novi dove si parla di centinaia e centinaia di case, ma di 20 edifici. Per non parlare dei capannoni. Qui non si fa menzione di capannoni, tanto c'è la proroga fino al 31 di dicembre del 2015, quindi tanto vale che continuiamo ad andare avanti così, con imprenditori che non sanno se sono a regola, non a regola, quanto dovranno investire, se dovranno delocalizzare, se Soliera rimane nella zona giusta o non giusta. E poi diciamo che c'è trasparenza e chiarezza, secondo me ci vorrebbe un pochino più di impegno e di correttezza nei confronti di chi purtroppo ha subito personalmente, sia come abitazione ma anche come lavoro, le conseguenze del sisma. Quando si cercava di parlare delle scuole, nelle precedenti discussioni sul piano della ricostruzione, qualcuno ci diceva che eravamo fuori tema, che non c'entrava niente. Stasera abbiamo parlato delle nuove scuole di via di Nasseria, caduti di Nasseria. Quindi c'è qualcosa che non torna. Diciamo ancora che non si può neanche accettare di dire non abbiamo inserito la scuola Garibaldi perché tanto c'è tempo. Tempo per cosa? In una vecchia Garibaldi, a parte che un immobile che rimane anni nelle condizioni in cui è quel vecchio edificio, avviene un ulteriore deperimento della struttura, ma lì lì. Potremmo offrire lavoro ai nostri concittadini, o con la soluzione che propone l'amministrazione, ma soprattutto con la nostra, mettendoci qualcosa che funzioni e che assorba manodopera, che assorba impiego da subito. E ve l'ho detto anche l'altra volta, la vecchia Sassi potrebbe già essere attiva se ci fossimo attivati da subito. Intanto ci hanno rubato tutto quello che c'era dentro, computer e compagnia bella, in questi 2 anni di ritardi. Quindi qui il piano di ricostruzione è carente perché non se ne fa cenno. E invece sono cose importanti, perché nel frattempo noi abbiamo a che fare, ve l'ho detto anche l'altra volta, con scuole nuove che non sono a norma dal punto di vista dell'antincendio, perché o noi teniamo per ogni classe 25 studenti, ma se siamo oltre i 25 studenti, i vigili del fuoco non ci dicono che va bene, ci dicono state attenti che siete fuori regola. Quindi non possiamo far finta di niente, queste sono cose pesanti. Quindi questo è un piano di ricostruzione che non può essere accettato, perché denota molto pressapochismo e poca celerità nei tempi, poca decisione nelle scelte strategiche che sono fondamentali per tutelare una delle categorie più deboli della nostra popolazione, che sono gli studenti, bambini e ragazzi, e che viceversa potrebbe essere di ottimo auspicio e di ottima soluzione per ospitare, nella nostra ipotesi, nelle vecchie Garibaldi, persone anziane che oggi come oggi vengono mantenute a domicilio e potrebbero essere probabilmente collocate meglio se avessimo una struttura più capiente come casa protetta o residenza sanitaria assistita. Quindi queste considerazioni che abbiamo provato a fare tante volte, prima della fine del 2013, dopo essere stati accusati di essere fuori tema, vi ripeto, il tema della ricostruzione è questo. Noi ne stiamo parlando adesso e qualcuno deve spiegarmi perché siamo così stati così lunghi nel dare delle soluzioni assolutamente parziali. Perché i privati, ripeto, 20 abitazioni, forse avrebbero meritato risposte più sollecite. Gli imprenditori che oggi ancora hanno le proprie aziende nel territorio di Soliera meritano di conoscere, non entro il 31 dicembre 2015, ma ora, anzi prima di ora, che cosa devono fare nella loro impresa, nella loro azienda, come devono vedere il futuro, cosa devono fare per gli investimenti, se ahimè devono delocalizzare in zone che sono classificate diversamente rispetto al nostro territorio. Questo è fondamentale per programmare il futuro, che ha ovviamente anche ricadute occupazionali non piccole. Grazie.
Grazie consigliere Lodi. Qualcun altro? Se non c'è nessun altro intervento, chiediamo all'architetto Bettiu di rispondere. Prego, architetto, grazie.
Beh, intanto ringrazio i consiglieri che, chi non mi conosce questa tornata, ha fatto i complimenti, ho ricevuto più complimenti da questo consiglio comunale che da quello precedente. Cioè, questo è un... Cioè, mi ringrazio perché l'avete dato sulla fiducia, nel senso, io spero che poi ci saranno altri, trovo il modo di riuscire a fare, di poter acquisire sempre questi meriti. Comunque, non è solo per me, lo stavo parlando, è una battuta. Parliamo della procedura espropriativa perché capisco, e l'ho detto prima, la procedura espropriativa, cioè la procedura che ha previsto che il commissario, e c'è un'ordinanza del commissario, ha stabilito il prezzo di esproprio del terreno. Il terreno del CE28 era in parte del signor Taschini, in parte del comune di Soliera e in parte degli ex signori Benetti, che però la parte che è rimasta è costruita. Quindi in sostanza la procedura espropriativa è una cosa sempre molto delicata. Non c'è mai il giusto prezzo, o è troppo basso o è troppo alto. Per il privato è sempre troppo basso e per, giustamente, per la collettività è alto. Stiamo parlando comunque di un terreno edificabile. 85 euro a metro quadro è la valutazione che il commissario ha dato per quel terreno edificabile. Io non sto a sindacare. Sto cercando però, noi nell'articolo 18 abbiamo cercato di dare un excursus, cioè stiamo parlando che quell'area era un'area edificabile, quindi per dare una giustificazione dimensionale, cioè in sostanza il comune di Soliera, acquisendo 26.000 metri quadri di verde, non ha aumentato il dimensionamento, cioè il numero degli abitanti previsti in quella zona è rimasto più basso di quello che era previsto nel piano. Per questo è stata la giustificazione urbanistica, perché si è parlato da un punto di vista del piano particolareggiato. Ma la procedura espropriativa e la procedura di articolo 18 non sono state compensative. La procedura, se non ci fosse stato l'articolo 18, il signor Taschini avrebbe acquisirà il valore che il commissario ha stabilito per quell'area. È stata una scelta dell'amministrazione di valutare di aumentare ancora di più la dotazione in quella zona e stabilire un valore. Il residuo, cioè i 400 metri quadri, è un aspetto dimensionale urbanistico, ma non c'è correlazione con l'indennità. È legato a quanto è stato stabilito attraverso una stima il valore agricolo, che però stiamo parlando di un valore agricolo di un terreno limitrofo all'urbano, e quindi è stata fatta una valutazione su quell'area ed è stato dato un indice compensativo per l'acquisizione. Parlo di un altro passaggio. È vero, effettivamente i tempi si sono allungati e ahimè mi è dispiaciuto, avrei preferito accorciare i tempi. Diciamo che dall'altra parte ho apprezzato, anche se il consigliere Lodi non lo dice, che più volte il precedente consiglio comunale è stato interpellato nella redazione di questo piano della ricostruzione. Non è stato fatto in camera caritatis, è stato più volte presentato, condiviso, discusso, rispiegato, riapprofondito, acquisito le loro indicazioni, le perplessità, spiegate le perplessità, ma non solo i consiglieri, abbiamo fatto con tutti i professionisti, perché credo che fosse opportuno prendere uno strumento e condividerlo con chi lo dovrà gestire domani, con chi lo dovrà subire domani, e anche l'associazione di categoria. Le associazioni degli agricoltori ci hanno ringraziato perché poche volte sono state interpellate e hanno potuto integrare la loro documentazione. Ecco, questi sono stati i passaggi che questo piano della ricostruzione ha fatto. Le dichiarazioni, passo alla... ci dovrebbe essere un tecnico, il comune in qualche caso ha verificato diciamo il danno, il livello di danno assieme al privato, ma molto spesso è stata la dichiarazione del privato, la dichiarazione del tecnico privato che ha stabilito che quel fabbricato non è che non lo potesse, cioè quella famiglia lì ci poteva tornare ad abitare in quel fabbricato, cioè le ordinanze davano la possibilità di recuperare anche fabbricati molto danneggiati, davano anche un quid in più, perché un fabbricato è anche vincolato. Il fatto che io tolga un vincolo contemporaneamente dà al comune, cioè dà al commissario la possibilità di dare anche meno soldi, Perché certo, se ho un fabbricato vincolato e lo posso recuperare solamente con le tecniche di restauro, è ovvio che il costo convenzionale per poterlo recuperare sarà più alto. E quindi inevitabilmente, adesso che mi tolgo il vincolo, sarò equiparato a quei fabbricati che sono privi di vincolo. Ma i tecnici hanno atteso, diciamo, hanno preferito comunque, ma per ragioni oggettive, hanno dichiarato che quel fabbricato non avrebbero potuto utilizzare le tecniche del restauro, perché funzionalmente e strutturalmente quel fabbricato non lo potevano recuperare. Quindi c'è stata una dichiarazione giurata del tecnico che ha indicato questo, e noi l'abbiamo presa. Certo, abbiamo aspettato, ricordo al consigliere Lodi, che sotto Natale avevamo illustrato una sorta di bozza di piano della ricostruzione, ma lì purtroppo dei 20 fabbricati ne avremmo dovuti, non sono 20, sono 20 le schede, i fabbricati sono di più, le schede sono, non sono comunque 20, ma mettiamo, diciamo 20 per dare un numero, insomma, 10 avremmo dovuto bocciarli, perché il tecnico non ha dichiarato che funzionalmente, ha fatto una dichiarazione non esattamente come prevedeva la legge. Allora abbiamo chiesto, scusami, integraci questo documento esattamente come dice la legge, usa la stessa frase in modo tale che non ci siano altri dubbi, cioè abbiamo evitato di aggiungere dubbi, cioè tu ci dichiari che quel fabbricato non lo puoi recuperare? Beh, ce lo dichiari esattamente come dice la legge. Vorrei dire un'altra cosa. Non è che quando si fa una norma per 20 fabbricati è più piccola di una norma che se ne fa per 200, perché le norme non si fanno a casa una per una, non si scrive la norma dell'abitazione 1, la norma dell'abitazione 2, la norma dell'abitazione 3, perché altrimenti si chiama elenco del telefono. Quando si fa una, si ragiona in urbanistica, si ragiona per macro, cioè per macro sistemi, non si fa io tratto il signor A diverso dal signor B, ma cerco di, e purtroppo le norme, il limite delle norme è poi questo, è quello di essere sintetici e di tenere conto di tutte le casistiche, o almeno dare i criteri per le casistiche, poi purtroppo la realtà è diversa. Altro passaggio che credo che lei abbia sottolineato importante, il terreno. Effettivamente la zona è molto importante. Noi contemporaneamente in questo periodo, e domani vado in regione di nuovo, stiamo facendo il nostro piano di microzonizzazione sismica, cioè stiamo guardando con un geologo, abbiamo incaricato un geologo e stiamo facendo delle perforazioni, abbiamo già fatto delle valutazioni profonde per verificare una cosa molto delicata, che esiste il sistema di liquefazione, cioè se la sabbia a una certa profondità satura viene scossa, l'effetto è esattamente quello che avviene quando voi volete raddrizzare lo zucchero all'interno del barattolo. Quando lo scuotete lo zucchero si livella, diventa liquido. Quell'effetto lì, nella zona di Sant'Agostino, è stato emblematico, è un momento molto grave. Perché qualsiasi costruzione, se sta nell'acqua, perde le proprie caratteristiche, non riesce ad avere un punto d'appoggio. Quella cosa lì è per adesso non ci sono i dati, quindi quando il geologo ci dirà se ci sono zone di liquefazione, e ovviamente approfondite, bisognerà pensare se quei fabbricati possono essere ricostruiti, le caratteristiche con cui ricostruirle, esattamente quello che dice lei. Ultimo passaggio sugli aspetti sismici. Ecco, la difficoltà è a volte contemperare. La legge dice, se io ti do dei soldi, tu hai un fabbricato vincolato, ti do dei soldi, ma io do dei soldi perché tu recuperi il fabbricato a un livello di sicurezza, se il fabbricato in ristrutturazione, al 60%. Se il fabbricato, come questo fabbricato, il nostro castello, non è necessario arrivare al 60%, è necessario arrivare, diciamo, io lo dico un po' enfaticamente, un per cento in più di quello che era prima. Cioè, in sostanza, quando un fabbricato culturalmente è molto bello, sì, il passaggio sismico può essere anche molto basso, perché in qualche modo vorrebbe dire, se risistemarlo da un punto di vista sismico, vorrebbe dire trasformare completamente e perdere, alterare l'aspetto culturale. Alcuni fabbricati nelle nostre norme erano per metà, diciamo, molto vicini al culturale e per metà molto vicini al fabbricato, alla ristruzione nazionale del 60%. Oggettivamente un tecnico è impossibile che dica per metà lo devo fare, e questo è quello che prevede le norme, per metà lo devo fare che stia su e per l'altra metà, beh, è culturalmente, per me il fabbricato è unico. Ecco perché molti delle richieste tengono conto di questo, cioè tengono conto che quel fabbricato, che comunque non stiamo parlando di fabbricati culturali, siamo fabbricati che hanno dei vincoli apposti della pianificazione, saranno ricostruiti assolutamente con le norme attuali, quindi le norme del NTC 2008, cioè le norme attuali, quindi saranno sismicamente sicuri. Ecco questo.
Grazie, architetto Bettio. La sindaco.
Grazie. Mi scuso se ho dovuto assentarmi un attimo, quindi non sono riuscito a sentire la presentazione e anche per intero il dibattito, ma ho provato a riferire anche ai lavoratori Terim quello che stavo condividendo con il Consiglio in precedenza. Ma vorrei semplicemente ribadire alcuni elementi più di carattere generale, perché poi l'architetto Bettio è stato molto puntuale nel riferire, nel dare replica alle questioni che sono state sollevate durante il dibattito. Provo a separare in due le questioni perché, come abbiamo detto dal principio, in due sono, come dire, le macro aree su cui si ragiona stasera. Parto da quella che attiene alla trasformazione urbanistica in capo ai privati che dovranno fare gli interventi. Io ricordo con molta forza, nei giorni immediatamente successivi al sisma, un'assemblea molto partecipata, straordinariamente partecipata, in un tendone sotto in piazza Lusbari, dove c'erano centinaia di cittadini, e poi anche una successiva fatta con gli agricoltori, dove una delle tensioni principali che si registravano in quei primi giorni era, diciamo così per semplificare, ma si potrà ricostruire soprattutto gli immobili rurali derogando le norme urbanistiche in vigore, perché noi, come dire, sappiamo che storicamente, per, lo dico in modo semplificato, nella nostra regione le case si potevano replicare soltanto attraverso la stessa situazione di sagoma, forma, sedime, eccetera. Quindi diciamo che una delle prime tensioni che emergevano era: ma io ho un immobile rurale, non ce lo farò mai a ricostruire una casa così grande, non ne ho più bisogno, la mia famiglia non è più così grande, ho bisogno di meno, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo così, quindi si ragionava, sempre per tagliarla un po' col coltello grosso, intorno alla possibilità di costruire strumenti che modificassero le norme urbanistiche, almeno per gli immobili evidentemente colpiti dal sisma, e permettessero di superare alcuni elementi di rigidità che avrebbero reso difficile la ricostruzione. Ora sono passati 2 anni e qualche mese da allora, 2 anni e 1 mese, io saluto con favore il fatto che quelle aspettative sono state assolte. Quello che è dentro a questo piano permette, nella sostanza, di rispondere a quel tipo di esigenze. Rispetto anche alle questioni richiamate sui tempi biblici, supposti con cui siamo intervenuti, io vi inviterei a vedere cosa è successo negli altri territori dove sono accaduti dei sismi, per esempio a farsi una passeggiata in Abruzzo e cose di questo tipo, per vedere come stanno combinati meglio di noi. Non lo so, lascio un punto interrogativo, perché è giusto che ognuno si formi le proprie opinioni in autonomia. Il mio osservatorio mi dice che non è mai accaduto che dopo 2 anni la più parte delle questioni siano state impostate, non certo terminate. E mi aggancio con questo a quello che invece attiene alle questioni che attengono alla ricostruzione per parte pubblica, diciamo così, quindi alla nodo strategico della trasformazione urbana del comparto di Via Caduti in Assiria. Voi vi ricordate, a proposito di tempi biblici, quanto tempo ci è voluto per tornare a scuola? Ne avete memoria, no? Ecco, perché insomma, prima di... le opinioni sono tutte legittime e io ve le lascio tutte, insomma, come dire, non pretendo di convincere nessuno, però insomma a chi ci ascolta vorrei fornire qualche elemento di oggettiva razionalità, altrimenti veramente facciamo una discussione surreale. Poi non è vero che non ci capisce nessuno, perché insomma questa tensione che è narrata, insomma, come se avessimo vissuto una catastrofe non gestita, insomma, non è stata così nella percezione dei cittadini. Ce l'hanno dimostrato in tutti i comuni, in una soliera del sisma dove si è tornato a votare, non c'è stata questa, come dire, rivolta nei confronti degli amministratori, no? Quindi forse qualche